www.redigio.it e la storia continua. La caccia alle streghe. E questa è una prova generale di repressione. Intorno all'anno 1000, un'Europa indebolita dal declino del potere carolingio e dell'imperante decadenza morale reagisce con estrema violenza alla diffusione dei movimenti ereticali. Se molte delle credenze o superstizioni confessate dalle imputate potevano appartenere ad antichi bagagli culturali provenienti da differenti epoche e contesti geografici, come lo sciamanismo eurasiatico, che vedremo più avanti, altre invece sembrano avere caratteristiche composite ed eterogenee che però appartengono e appartenevano al diritto al nostro mondo europeo. Così le credenze relative al malocchio, alle fatture, alla magia, quella bianca o quella nera. Cose del nostro mondo. E gli stessi nomi con i quali vengono chiamate queste donne, soprattutto nei testi demonologici, è indicativo. Se l'italiano strega è indubbiamente connesso con il latino strix, l'uccello o la donna uccello che ronza intorno ai cadaveri e li mangia, il francese sorcier mette l'accento su un'attività legate alla divinazione, come il latino sors, da cui sortilegio. Legato e dei saperi misteriosi è invece l'inglese witch, W-I-T-C-H, probabilmente proveniente da un termine più generale che indica il sapere, come si vede nel tedesco Wissen, W-I-S-S-E-N. Siamo di fronte a qualcuno che sa, probabilmente anche in senso medico. E analoga provenienza pare avere che il termine tedesco per strega, exe. L'attività di queste figure sembra inoltre spesso legata a un fare, benigno o maligno, che ha dato vita all'italiano fattura e allo spagnolo hechicería, da acer, fare. Senza contare i tanti termini dialettali, locali, con i quali si designano le nostre streghe. E per tutti citiamo qui il napoletano Ianara, che ancora una volta rivela il suo legame con Diana. Quel curioso rituale notturno. Trarre da questo guazzabuglio le di credenze un'idea unitaria, inventare una specifica setta che si dedicasse all'adorazione del demonio, alle riunioni notturne a sfondo cannibalico e orgiastico, una sorta di antireligione, fu principalmente il compito al quale si dedicò l'Inquisizione. Fu un modo per semplificare, per dare una lettura unitaria e perciò in qualche modo acquietante di un mondo che era troppo complesso per essere immediatamente compreso. Una visione tanto allettante che solo da poco gli storici hanno avuto il coraggio di abbandonare, battendo piste più ardite e difficoltose, ma certamente più feconde, fatte di tracce nascoste tra archeologia, storia, antropologia e folklore. E così è stato per quel curioso rituale notturno confessato da Pierina e Sibilia, degli atti resuscitati studiato da Maurizio Bertolotti, che ne ricostruì nel 1979 in parte l'origine, svelando antichi riti di popoli cacciatori che facevano a capolino tra le confessioni di Giovanni da Rodigo del 1519. E così pure per i Sabba delle streghe, indagato da Carlo Ginzburg nel 1989, che sembra trovare nello sciamanismo euroasiatico un suo più antico sostrato generativo. E queste credenze, queste confessioni delle streghe, furono ascoltate e vissute come le prove dell'esistenza di un'antisocietà, di una setta perversa che attentava alla vita dei cristiani, al cuore stesso dell'Europa cristiana. E la teoria del complotto. Perché Beltramino condannasse a morte le sue donne, bisognava non solo che credesse in quelle storie, ma anche che temesse un vero e proprio complotto ai danni dell'umanità. E queste idee non si formarono nella sua testa da sole e non le lavorò certo nei giorni in cui conobbe Pierina e Sibilia. Furono il frutto di un'amalgama di conoscenze, dotte popolari che cominciò a prendere forma nei secoli prima, durante la sferzante persecuzione degli ebrei, prima e poi degli eretici, veri e propri gruppi, confessioni religiose, che furono viste come serpi nel seno della Chiesa, della cristianità, minacciati da quella che si scoprì una spaventosa diffusione di eresie, come quelle dei Valdesi e dei Catari. Gli ecclesiastici del 2-300 partorirono deliberatamente l'immagine di una società antiumana. Ciò che forse i cristiani avevano dimenticato, però, era che questa immagine fu usata proprio contro di loro dai pagani, ai tempi in cui il cristianesimo era una piccola setta dalle grandi speranze. Una teoria, quella del complotto, che ebbe grande fortuna e che, esauritasi con il processo settecentesco di laicizzazione della società e distaccatasi così dal suo contesto teologico, tornerà a nuova vita nel mondo della politica, quando ad essere demonizzati saranno gli oppositori del regime, della maggioranza, più in generale di coloro che non accettano i modelli imposti dai movimenti egemonici. Visto il suo perdurare anche nel mondo contemporaneo, in quello occidentale, medio orientale e asiatico, sarà bene soffermarci su una tale teoria. Una fonte, più o meno cosciente, a cui fecero riferimento gli inquisitori e coloro che giudicavano le streghe, era l'immagine che i romani avevano elaborato dai primi cristiani come affiliati a una organizzazione segreta che praticava l'infanticidio cannibalistico e l'incesto. Immagine questa che potete trovare in un'apparente conferma nel fatto che costoro si incostrassero in segreto, al buio, soprattutto per svolgere un rito, l'Eucaristia, che poteva essere scambiato con una forma di cannibalismo. Non scriveva, infatti, Giovanni 6,53, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e bevete il suo sangue, non avrete vita in voi, quando i cristiani mangiavano i bambini. Nell'antichità troviamo molte descrizioni negative dei riti cristiani. Ho inteso dire, così scrive Minucio Felice verso la fine del secondo secolo, che essi, in base a non so quale sciocca credenza, adorano, dopo averla consacrata, una testa di asino. Altri riferiscono che essi si prosternano dinanzi ai genitali del loro stesso iniziatore sacerdote, quasi ad adorare la forza genetica di chi li ha procreati. La descrizione del rito diventa cruenta quando uno di loro uccide il fanciullo con ferite impresse alla cieca, inconsciamente, e gli astanti, orribile sacrilegio, leccano avidamente il sangue del piccino, se ne spartiscono le membra a gara, stringono fra di loro un sacro patto per mezzo di questa vittima, si impegnano vicendevolmente al silenzio di questa correità. Negli stessi anni, Tertulliano, stanco di queste accuse di orge incestuose, tenta di difendere Cristiani scherzandoci su. Suppongo che non potrai essere un vero cristiano se non hai né una madre né una sorella. La lista degli esempi potrebbe agevolmente allungarsi e tutti sembrano girare intorno agli omicidi rituali e ai banchetti cannibalici, le stesse accuse di cui saranno fatte oggetto le streghe. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.